Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Dentro la bisca tutto continuava come prima. Nessuno si era accorto né che essi se n'erano andati, né che erano tornati. Prima però che Amerigo riperdesse tutto un'altra volta, mentre che lui era intento a giocare, il Riccetto piano piano si scostò tra il mucchio di gente, lungo il secchiaio, e imboccò la porta, dileguando. E fece bene, perché nemmeno era svoltato fuori dalla porta dell'8-9, dietro la loggetta, che arrivarono i Carubba. Fu appena in tempo a vederli e a tagliare dietro il cantone. «Gli mortacci sua!» si disse a voce alta, come si cantasse, per quanto era grande la soddisfazione di non essere rimasto fregato, e si mise a correre per le strade deserte, tra i lotti, giù verso via Boccaleone, e poi ancora di corsa per le strade di Tor Sapienza. Non c'era più una nuvola nel cielo. A Mancina bruciavano le luci, i piloni pieni di fari, i riflettori della centrale elettrica, e indietro, già lontano, Tiburtino, coi casoni nuovi in fila contro il cielo nero. In fondo, nel gran tepore, brillavano i lumi delle altre borgate, fino a Centocelle, la borgata Gordiani, Tordeschiavi, il quarticciolo. Passo passo, morto di debolezza, il Riccetto arrivò sulla Prenestina e si mise ad aspettare l'autobus del quarticciolo. Cacciò le 5 carte da 100 che era riuscito a salvare e scelse la più ciancicata per darla al fattorino. «E mo?» disse, quando l'autobus vuoto lo depose al Prenestino. Si diede una guardata intorno, si tirò sui calzoni e, vedendo che lì non c'era proprio niente da fare per lui, sbottò a cantare a voce alta, filosoficamente. Qualche tram arrivava dalla via Prenestina, si fermava un po' luccicante sotto un alberello storcinato, poi faceva il giro dietro 3 o 4 casacce tra i praticelli zozzi e si veniva a rifermare dall'altra parte. Intanto la gente che era scesa un po' correva affannata verso gli autobus delle borgate fermi in fila davanti a un caffeuccio illuminato, un po' se ne andava piano piano verso il suo letto, lì vicino, al borghetto Prenestino, con tante case piccole come dadi o come pollai, bianche come quelle degli arabi e nere come capanne, piene di cafoni pugliesi o marcheggiani, sardegnoli o calabresi, giovanottelli e vecchi che a quell'ora se ne tornavano ubriachi e coperti di stracci, oppure ai villaggi di tuguri ammucchiati nelle aree da costruzione tra le scarpate delle viuzze che davano sulla Prenestina. Il Riccetto decise di comprarsi 3 nazionali, che era un pezzo che si stava a sfiatare da fumare. Attraversò, tutto snodato, il piccolo piazzale ed entrò nel bar contando i soldi. Rivenne fuori con la sigaretta incollata sul labbro inferiore e gli occhi paraguli, ruotanti, alla ricerca di uno che ci avesse del fuoco. «Che me fai accende, amore?» fece a un giovanotto che fumava decadente, appoggiato a un palo. Senza dir niente, quello gli tese la sigaretta accesa. Il Riccetto ringraziò con un cenno guappo del capo, infilò le mani in saccoccia e andò cantando su per la viuzza livida da dove girava il tram. Tutti intorno s'alzavano impalcature e casamenti in costruzioni e grandi prati, depositi di rottami, terreni fabbricabili. Da lontano, forse dalla Maranella, dietro il Pigneto, si sentiva giungere la voce di un grammofono ingrossata dall'altoparlante. Sul prato della Casilina, prima della Maranella, dovevano esserci i caroselli e il Riccetto se ne andava da quella parte, con le mani in saccoccia e la testa ritratta tra le spalle per la passione che ci metteva a cantare tra sé la canzonetta. Per un po', per l'acqua bullicante, non incontrò che qualche persona anziana che se ne andava di fretta verso casa. Però, all'altezza della stradina che voltava in su, tra i muriccioli di 2 fabbriche, verso la borgata Gordiani, comparve una fila di ragazzi che se ne venivano avanti, riempendo la strada quant'era larga, senza fretta, gridando e facendo i malandri, in disordine, come un asciametto di mosche su un tavolo sporco. Chi dava scoppolette sulla testa del compagno, facendolo incazzare, chi si metteva in guardia colpendo l'area di sinistro, di destro e poi con un gancio, per cui gli occhi gli si riapprendevano di soddisfazione. Un altro, invece, mostrava la sua dritteria facendo l'indifferente, con le mani pigramente in saccoccia e con l'aria di dire: «Costa debolezza e chi ve li fa fa sti sforzi?» Carico di ironia verso gli altri. Alcuni discutevano fra loro, ghignando, torcendo la bocca con disgusto, tendendo le braccia con uno schiocco della lingua o, nel calore della discussione, mettendo le mani a scodella contro il mento, puntate contro il petto e stando in quella posizione per mezz'ora, pieni di aria interrogativa verso l'avversario. Tutta la via dell'acqua bullicante, in profondo raccoglimento, li stava ad ammirare. Il Ricetto ci andò subito in puzza. Non che quelli con la loro moina ce l'avessero proprio con lui. Volevano, semmai, prender di petto, così, il mondo in generale, con tutta la razza degli uomini che non se la sapevano divertire come loro. Ma il Ricetto ci sformava che quelli facessero i dritti, mentre lui era lì, solo ed escluso, sul momento, da una compagnia paragula come quella, e dovesse starsene ad ascoltare, buono buono, la loro caciara. Si mise a fischiettare più forte, senza filarli per niente, e andò per la sua strada. Ma come li ebbe lasciati indietro nemmeno una ventina di passi, sentì, dentro il fosso che dava sugli orti luridi, una voce che piagnucolava. Si fece appresso e distinse un ragazzo col torace nudo accucciato sull'erba.
«Che hai fatto?» disse.
Ma quello piangeva senza dir niente.
«Au! E me?» fece il Ricetto.
Accostandosi ancora, s'avvide che era tutto ignudo, magro e fracico di guazza. Si era messo in ginocchioni e aveva cominciato a dire, facendo la lagna come i ragazzini piccoli:
«M'hanno spogliato, m'hanno riscosto li panni, li mortacci, l'ora di sti vita una puttana!»
«E chi è stato?» fece il Ricetto. Quello s'alzò in piedi, con la mazzetta dritta e tutto bagnato di pianto.
«So quelli!» fece l'agnoso.
Il Ricetto si mise a correre dietro il gruppo di ragazzi che aveva incontrato un momento prima.
«Au! Amoretti!»
gridò. Quelli si fermarono e si voltarono tutti insieme.
«Au! E che siete stati voi a nascondergli i panni a quel ragazzino là?»
fece con voce decisa, ma ancora cortese, il Ricetto.
«Ma stanno lì vicino!» fece allegro uno di loro. «E mo li trova!»
Il Ricetto fece qualche passo indietro. Né lui né gli altri ci avevano voglia di litigare. Si sentivano anzi alleati, perché loro erano dei dritti in confronto a quel broccolo che piagneva della...
«Lascialo verde! È l'offio!»
fece uno, battendosi l'indice contro il naso.
Il Ricetto alzò le spalle. «Beh, poveraccio!» fece.
Ormai però il suo dovere di difensore era finito, e infatti si vide venir fuori dal fosso il loffio, coi calzoni già infilati, e in mano la canottiera tutta a pezzi. Ma gli altri ragazzi non si muovevano, e anzi, uno guardava fisso il Ricetto ridendo.
«Mi guardi?»
fece il Ricetto. Era uno con le labbra carnose e screpolate e una faccetta da delinquente, sotto la nuca piccola, piena di ricci.
«Mi conosci, che?»
fece il Ricetto, che lo vedeva contro luce, contro un fanale.
«Come non te conoscio?»
fece l'altro allegro.
«Sor Lenzetta!» continuò. «Se siamo visti ieri sera a Villa Borghese, no?»
«Ah, scusami!» fece magnanimo il Ricetto, riconoscendolo, e gli si avvicinò con la mano tesa.
«A dove vai?» chiese.
«E dove vuoi andare?» «Con sta fame», fece Lenzetta. Gli altri ridevano.
«E te?»
chiese Lenzetta. Il Ricetto rise, filosofico, si rialzò il colletto della camicia, affondò di più le mani nelle tasche dei calzoni.
«E che ne so», disse. «Sto ancora fuori casa, e col cazzo che mocce torno».
«E perché?» fece divertito Lenzetta.
«E che me vuoi far carcerà?» disse il Ricetto.
«Stavo a giocare a zecchinetta in una casa a Tiburtino. È venuta la polizia e so cazzi loro mo per quelli che hanno beccato.
I mortacci loro! O sai che c'è stava pure il Caciotta là?»
«Chi Caciotta?» fece Lenzetta.
«Quello che stava con me ieri sera, quel roscio là.
E boh, mo starà in camera di sicurezza, i mortacci sua». «Pur io sto ancora fuori casa», fece Lenzetta.
«E chi ci torna?»
«Mi fratello, si me vede, m'ammazza».
«Ma quale ammazza?» fece uno della compagnia. ma si l'hanno beccato sabato sera, te stamattì.
Oh, so, fece Lenzetta.
Beh, ci sta sempre mia madre a casa, no? Capossino, a Maila, che non posso vede.
Mo so cazzi tua, fece ridendo il suo compagno, minacciando con una mano.
Tu madre a casa e tuo fratello a bottega, come fai, fai male.
Mo, si vai a casa, becchi. Si te carcerano, becchi.
Attento a te.
Tutti ridevano.
E che me frega a me, disse Lenzetta.
Ridendo e urtandosi smandrappati, tornarono in su, verso la Maranella.
Tanto, fece uno, la Elina stasera non c'è sta.
E chi t'ha detto?
Fece un altro disgustato.
C'è sta sempre, c'è sta.
Sì, fece il primo, c'ha una panza grossa come una tinozza, e mo starà al policlinico a Fanfio.
Ma quale grossa e quale grossa, fece il primo in aria di sfida. Ma si sarà stata al massimo da 4 mesi.
4 mesi al cazzo, disse l'altro. Ma si già teneva grossa la panza quando che l'ho scopata io sta primavera.
Sì, 10 anni fa, fece Lenzetta.
Ma tanto che ve frega. Se ci aveva una piotta in tutti e 5 me la so tagliare il collo.
E che sarebbe la prima volta che andiamo in bianco?
Fece uno.
Gli dimo.
Facce scopà che te diamo una fronna.
Scopamo e non gli diamo una lira.
Sto figlio de una mignotta, gridò Lenzetta. Chiacchierando, erano arrivati quasi alla Maranella e alla Elina ormai non ci stavano a pensare più. Si sentiva da presso il suono del fonografo dei caroselli, ma insieme un brusio di voci, uno scalpiccio più in qua, proprio all'incrocio della Maranella alla fermata del tramvetto. Tutta la gente andava da quella parte, come fosse successo qualche cosa o ci fosse una festa, con tutto che era già tardi.
«So quelli del circo, li mortè!» gridò uno mettendosi a correre.
«Ma quale circo, quale circo?» ribatté Lenzetta calmo, pur affrettando pigramente il passo con gli altri.
Dalla casilina si vedeva venir giù una piccola folla, nera, sul selciato pieno di buche, male illuminato. All'altezza del cinemetto dei due allori si fermò, tutta punticchiata dalle luci rette in mano.
«È una processione, ma vaffanculo!» fece deluso il Lenzetta.
I ragazzi s'erano fermati lì al quadrivio, dove erano arrivati di corsa, incerti se irsene al prato dove stavano i caroselli, forse con il tirassegno della bionda ancora aperto, o fermarsi ad osservare quello strazio lì, alla Maranella. Si misero ironicamente a sedere sull'orlo del marciapiede, tra le gambe della gente, che si faceva più fitta a guardare la processione. Uno cantava, uno dava delle scoppolette a un altro che s'era fissato a guardare, altri si rotolavano a bracci cati sulla polvere. Intanto la processione si avvicinava.
«Mannaggia!» disse Riccetto. «Potevo restar prenestino, era meglio!»
«E che ce facevi?» disse Lenzetta.
«C'è stava la Elina, no?» fece Riccetto paraculo.
Lì a venire avanti erano tutte donne vecchie e spampanate, con qualche vecchietto qua e là e qualche ragazzino. Tutte reggevano in mano un imbuto di cartone, con dentro una candela, perché il vento notturno non la spegnesse. Ogni tanto si mettevano a cantare, ognuna per conto suo. Arrivate all'incrocio si fermarono, si raccolsero intorno al marciapiede sotto una pizzeria. Due giovanotti andarono a mettere contro il muro scrostato un tavolino e sopra ci salì un vecchio che cominciò a fare un discorso contro i comunisti, a esaltare lo spirito di Cristo. Il Riccetto s'alzò e piano piano si allontanò tra la folla che stava a guardare il vecchio beffardamente.
E poi il Lenzetto raggiunse il Riccetto correndo.
«E l'altri?» fece il Riccetto. «L'avemo scaricati», disse Lenzetta. «Se ne so idea li caroselli». Chiacchierando, si rifecero tutta la via dell'acqua bullicante, mentre alle loro spalle le sambe suonate al fonografo e i canti della processione s'andavano smorzando. C'era ormai solo qualcuno che tornava dal Preneste o dall'Impero verso la borgata Gordiani o verso il Pigneto, oppure qualche ubriaco che rincasava cantando ora Bandiera Rossa, ora la Marcia Reale. Trovarono la Elina in mezzo alle ombre di cui era la regina, dietro ai praticelli lerci pieni di montarozzi per dove i tram facevano il giro, qualche stradetta tutta a buche in uno spiazzo dominato dalle immense ombre di due o tre grattacieli in costruzione di dietro e di fronte da uno già costruito, ma ancora senza strade o cortili davanti, abbandonato tra l'erbaccia e il pattume. L'enorme scatolone, con tutte le finestre illuminate, s'alzava solo in mezzo al cielo, dove qualche stella, tristemente, brilluccicava. La Elina stava rintanata là dietro, vicino ai reticolati o le fratte che circondavano i terreni lottizzati, ridotti ancora a enormi depositi di immondezza, con intorno o in mezzo qualche tugurio e qualche mucchio di breccia. Il Lenzetta e il Riccetto s'accostarono alla donna, che era piccola e grossa come un rotolo di coppa, stettero un po' a contrattare e, passando tra i fili di ferro di un reticolato, si spinsero in dentro tra mucchi fradici di canne. Non ci misero molto. Appena che risortirono, andarono calmi calmi a lavarsi un pochetto a una fontanella in mezzo al piazzale dove era il capolinea dei tramvi. Per dormire ci pensò il Lenzetta. Dietro la borgata Gordiani, in una prateria da dove si vedeva tutta la periferia con le borgate, da Centocelle a Tiburtino, in fondo a un orto zuppo di guazza ci stavano dei grossi bidoni arruzziniti, abbandonati lì insieme ad altri ferri vecchi, in un recinto. Beh, erano abbastanza grossi, tanto che ci si poteva camminare dentro sulle ginocchia, e lunghi quanto una persona. Dentro uno di questi, il Lenzetta ci aveva messo della paglia. Ne prese un poca e la mise in uno vicino. Ci si distesero e dormirono fino alla mattina dopo le 10. Un giorno i due paini, soli soli però, arrivati alla marana dal cancello rosso, trovarono un giovinottello di Tiburtino che era semplicemente al duccio. Il Riccetto sforzò un po' la camminata per andare a dargli la mano tutto allegro. «Agogì, e beh?» gli diceva cordialmente mentre che si spogliava. Al duccio se ne stava disteso, in mutandine, sull'erba sporca, nel filo d'ombra di una frattaccia di canne. Parlava galante. «Er solido», diceva, «più sta e più te vi è voglia de manna tutta a fanculo e mettete a far bandito». «Ammazzate», fece il Riccetto, sfilandosi dalla testa luccicante la cannottiera. «Se non lavori, non mangi, sa, e te lavora, qua non lo trovi?» «Beh», disse il Riccetto, continuando il filo umoristico di Alduccio, «se procuriamo tu beretta e famo una banda». Alduccio lo guardò con l'aria di uno che non sta a scherzare proprio per niente. «Proprio così», disse. Il Lenzetta, che non sopportava di non intervenire in una discussione per più di un minuto e che alla parola «beretta» aveva drizzato le orecchie, esclamò beffardo: «Ma quale berretta? Una cappella, non una berretta!» Si distesero pure il Riccetto e il Lenzetta sulla proda della marana. «E me», riprese il Riccetto, «e che me racconti del Tiburtino?» «E che te devo raccontare», fece Arduccio. «E già t'ho detto, al solito». «Che o conosci il Caciotta, ve? Quello che sta abita all'8-9», fece il Riccetto. «E come non lo conosco», rispose Alduccio. «O conosco, sì». «Che fa?» indagò il Riccetto. Il bel viso d'Alduccio ebbe un'espressione allegra e, senza dir niente, coi polpastrelli del pollice e dell'indice, si tirò la pelle delle guance sotto gli occhi. Voleva dire che era a bottega, a Porta Portese.
«Ammazzatelo!» borbottò ridendo fra sé il Riccetto. «O hanno beccato una bisca dei fileni che stava a giocare a zecchinetta», spiegò Alduccio. «Ah, so», fece astuto il Riccetto. «Ce stavo pur io». Alduccio lo guardò con interesse. «Amerigo è morto», disse. Il Riccetto si alzò a sedere, puntando i gomiti, e lo guardò in faccia. Gli angoli della bocca gli tremavano, come per un sorrisetto divertito. Era una notizia eccitante, e si sentiva tutto pieno di curiosità. «Che hai fatto?» chiese.
È morto. Ripeté Alduccio, contento di dare quella notizia inaspettata. «È morto ieri al policlinico», aggiunse. Quel cavolo di sera che il Riccetto aveva tagliato dalla casa di Fileni, il Caciotta e gli altri s'erano fatti beccare, ma non avevano fatto resistenza. Amerigo, invece, s'era lasciato portar fuori, tenuto per le braccia dai due carabinieri, ma appena sul terrazzino, li aveva sbattuti contro la parete e aveva fatto uno zompo di 2 o 3 metri sul cortile. S'era acciaccato un ginocchio, ma era riuscito lo stesso a trascinarsi avanti lungo il muro dell'otto. I carabinieri avevano sparato e l'avevano colto ad una spalla. E lui ugualmente ce l'aveva fatta ad arrivare fino alla sponda dell'Aniene. Lì stavano quasi per acchiapparlo, ma lui, sanguinante com'era, s'era buttato in acqua per attraversare il fiume e nascondersi negli orti dell'altra riva. Ma in mezzo al correntino s'era sturbato e i Carubba l'avevano acchiappato e portato al commissariato zuppo di sangue e di fanga, come una spugna. Così che dovettero trasferirlo all'ospedale e piantonarlo. Dopo una settimana gli era passato il febbrone e lui tentò d'ammazzarsi tagliandosi i polsi coi vetri di un bicchiere, ma anche stavolta lo avevano salvato. Allora, una decina di giorni appresso, prima che Alduccio e il Riccetto si incontrassero all'acqua santa, s'era gettato giù dalla finestra del secondo piano. Per una settimana aveva agonizzato e finalmente se n'era andato agli alberi vizzuti. «Domani ci stanno di funerali», disse Alduccio. «L'immortacci sua», scandì impressionato a mezza voce il Riccetto. Il Lenzetta, per far vedere che lui non si meravigliava di niente e che la sua massima era «fatte sempre i cazzi tua», si mise a cantare «Zoccoletti, zoccoletti», e si sbragò meglio che poteva sull'erba, con le mani intrecciate sotto il broccoletto fresco della sua capoccia. Il Riccetto, invece, stette a pensarci un po' sopra, poi decise che era suo dovere partecipare ai funerali di Amerigo. È vero che lo conosceva appena, ma Amerigo era amico del Caciotta, e poi, insomma, la cosa gli andava. «Domani venga a Pietralata», disse ad Alduccio, «ma non lo dia a nessuno, che non venisse a sapermi padre».
Amor, amor, amore, amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te, se non me moro. Voglio restare con te, se non me moro. Voglio restare con te, se non me moro. Non piagni, amore, non piagni, amore mio. Non piagni, state zitto sul suo cuore. Ma si te fa soffrire, dimmelo pure. Quello che manca di, dimmelo pure. Quello che manca di, penso là.